KC, un programma di Krishna Chaitanya Das. Tornati a un appuntamento con KC. KC lo definiamo con un sottotitolo programma di frontiera e vogliamo intendere con questo di solito la considerazione e l'attenzione che poniamo a problemi che sono alla frontiera con il normale. Si parla sempre di qualcosa che non è precisamente palpabile, verificabile immediatamente. Abbiamo parlato in alcune di queste puntate di vita oltre la morte, di coscienza, di metapsichica, di metempsicosi, di reincarnazione, cose di frontiera. Questa volta siamo un attimino al di qua della frontiera, in qualcosa che può sembrare non così insolito, non così anormale, ma che comunque ha sempre, si muove sempre nelle regioni sottili della nostra percezione. Quando si parla di sentire, di avere in mente, di avere sensazioni, di avere quello che molti chiamano sentimento, vogliamo trarre lo spunto da un lavoro fatto da un sociologo, uomo di cultura, di contemporaneo, vivente, no? di successo, diciamo, molto famoso, che scrive sulle terze pagine di molti quotidiani importanti italiani, che scrive libri, che scrive saggi, che presenzia a conferenze. Anzi, una volta abbiamo avuto il nostro ospite in una puntata del nostro programma di interviste, ospite in diretto, perché lui era venuto a fare un intervento proprio in occasione della presentazione di un libro sul movimento Hare Krishna a Milano, e aveva detto la sua. Il personaggio in questione è Francesco Alberoni. Il nostro amico Alberoni ha scritto un libro recentemente che ha un punto centrale, che è questo: come essere ottimisti sul futuro, a dispetto delle minacce atomiche, a dispetto dell'inquinamento che sta avanzando. Lui dice, cercando dei sentimenti e dei valori che vanno recuperati per entrare nel 2000 non è distante, senza angoscia. Noi diciamo, non solo per entrare nel 2000, no? Prendiamo questo spunto verso il futuro. E facciamo di questo il titolo di questa puntata: come farsi un futuro senza angoscia. We'll be right back. signor Alberoni Francesco dice, parlando del suo libro e della sua proposta per liberarsi dall'angoscia guardando verso il futuro, dice: questo è un libro di grande speranza, un grido di rivolta. Dice che era stato ammalato, che poi si è ripreso, stavano tornandogli le forze, e ha gridato in queste pagine che ha scritto tutta la sua ribellione contro la malattia, contro la miseria fisica, contro l'infelicità, contro la morte. Questo è stato un punto che mi ha colpito, mi ha fatto pensare di farne un programma, perché parlare contro la miseria fisica, l'infelicità, la morte è qualcosa che assomiglia molto a quello che stiamo facendo noi dai microfoni di RKC, quando con il pretesto di una conoscenza antichissima e preziosa, l'antica conoscenza vedica dell'India, troviamo modi e stimoli e punti sufficienti per parlare sempre di come liberarsi dalla nascita, dalla malattia, dalla vecchiaia e dalla morte. Dice che l'intera civiltà è a un punto di svolta. So che sa lui che le grandi trasformazioni sociali sono precedute da un lungo periodo di crisi, da un deserto dell'intelligenza e del cuore come quello che noi stiamo attraversando in questi tempi.
Adesso che Dio mi si trova su un altro canale, è uno di fuoco che il cibo non vada a bruciare.
Bisogna sapere guardare avanti, prosegue Alberoni, bucare il muro del nulla che si eleva davanti a noi e ricordare che la vita rinasce. Questa della paura del futuro, della paura di morire, qualcosa che storicamente l'individuo si porta dietro da sempre nel più profondo intimo della propria coscienza, proprio perché manca quella conoscenza che sa restituire all'individuo la certezza che morte non esiste, che la vita è eterna, come è eterna la condizione della persona vera. La persona vera è l'anima che viaggia dentro i corpi. L'abbiamo detto molte volte e lo diciamo ancora adesso a beneficio di chi sta viaggiando in un'automobile: il corpo non è diverso da un'automobile. Tutto sta girando, tutto gira, come ricorda questa canzone di una ventina d'anni fa, che si chiama appunto Turn, 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 tutto gira. Tutto gira e gira anche la possibilità che l'individuo si trova a poter vivere di momento in momento in accordo a quella che è la sua volontà e il suo desiderio, no? La paura di morire, dicevamo, la paura di morire si uccide con la conoscenza. Perché è appunto l'ignoranza, il non sapere che non esiste morte, che crea questa paura di morire. Questo in accordo a quello che Krishna, Dio, la persona suprema, ci esprime direttamente nei testi che ci ha voluto lasciare.
For love, a time for hate, a time for peace.
sono tempi diversi e c'è un tempo per tutto, ma il tempo che è necessario trovare è quello che ci serve per capire chi siamo. È tornata la paura della fine del mondo, eh? Questo ricorda il nostro sociologo Alberoni. È tornata la paura della fine del mondo, così come esisteva alla fine dell'anno 1000. Gli intellettuali, gli scienziati dicono che non è così, che nell'anno 1000 tutto era diverso, perché allora ci si aspettava i quattro cavalieri dell'Apocalisse e poi il giudizio finale, la fine del mondo. Ma la paura della fine del mondo ha tante forme, quante sono le culture. Il modo in cui si presenta fra gli aborigeni australiani è diverso dal modo con cui si presenta nella nostra cultura di tradizione cristiana, ed entrambi sono naturalmente diversi dalla fine del mondo come può essere pensata oggi. Oggi non c'è nulla di religioso in questa paura della fine del mondo nella stragrande maggioranza della gente. C'è qualcosa che però lo fa questa certezza, questo sentire una realtà precisa, perché ci sono tanti segni che fanno opaco il presente, lo fanno rovinato, sporco, inquinato, indecifrabile, minaccioso. Ci sono ipotesi e notizie che arrivano da tante direzioni diverse, da tutti i campi della cosiddetta ricerca scientifica, che poi è applicata alla conoscenza, alla guerra, alle macchine di guerra, alla chimica, alla biologia, alla genetica, tutte queste informazioni di tanti falsi progressi che in realtà vanno in un'unica direzione, che è negativa. L'accumulo di anidride carbonica, ad esempio, nell'atmosfera produce un effetto che, riscaldando la Terra, prima o poi, perché si produce come una calotta che tratterrà la dispersione del calore, in modo che i ghiacci si scioglieranno. E allora, se si sciolgono i ghiacci, questa è una delle ipotesi di paura, di timore dal punto di vista degli scienziati, cosa succederà? I mari straripieranno, ci sarà tanta acqua, tutto sarà inondato. Ci sono anche molti altri motivi di timore. Ad esempio, noi stiamo usando da anni queste bombolette per la schiuma da barba, bombolette per questo, per quello, per vernici. E quello che è incredibile è che queste bombolette non sono affatto innocue. Il gas che è contenuto in queste bombolette, che si chiama freon, ha la proprietà di distruggere la fascia di ozono che protegge l'atmosfera. Quindi, da una parte, un'ipotesi, quella che prevede lo scioglimento dei ghiacci, quindi l'inondazione, che passa per una calotta che si verrebbe a formare chiudendo la Terra, la sua atmosfera, e quindi mantenendo il calore, facendo sciogliere l'acqua. Dall'altra parte, questo gas che lavora in direzione contraria, a fare dei buchi, no? Dura fare dei buchi in quella che è appunto la fascia di ozono che protegge l'atmosfera, e se dovesse succedere, se dovesse scomparire questa fascia di ozono, le radiazioni del Sole si farebbero così brucianti da bruciare proprio letteralmente in breve tempo ogni forma di vita. Non solo, ci sono poi le grandi potenze politiche e militari che accumulano armi su armi, armi atomiche, che un giorno o l'altro possono anche poi magari essere usate. Con la bomba al neutrone l'atomo entra di soppiatto nell'armamento convenzionale, le guerre diventeranno atomiche senza neppure che noi saremo capaci di accorgercene. Nel frattempo si stanno esaurendo le risorse materiali, gli oceani vengono inquinati, la popolazione cresce vertiginosamente, i consumi ancora di più. Entro 100 anni si prevede una catastrofe ecologica terrificante. E non è tutto, non è ancora tutto. A volerla considerare, continuare a considerare con quella dose di pessimismo che è necessaria per fare queste considerazioni, si vede che quella che è una delle scienze più d'avanguardia, cosiddette la genetica, l'architettura biologica come la chiamano, sta inventando speciali procedimenti come la clonazione, ad esempio, che si tratta poi di duplicare delle cellule in modo da farle simili, uguali. Questa è un'ipotesi preoccupante, in alcuni libri di fantascienza di qualche decennio fa si parlava proprio di queste cose. Queste cose che sono appunto l'ipotesi che magari un qualche giorno da qualche parte venga fuori un qualche dittatore o personaggio malefico o cattivo, no? Che voglia costruire dei sudditi su misura, costruirseli, no? Farseli fare proprio, no? Un'umanità di persone simili, condizionate, programmate, no? Tolte di quella che sembra la libertà di giudizio, di arbitrio, no? Ecco, l'idea che in laboratorio qualcuno possa creare delle razze speciali al servizio di gente che si darà battaglia su un mondo fatto povero da questa libertà distrutta. Ecco, questi sono così scenari un po' fantascientifici e pesanti, ma non tutto è immaginario, non tutto è immaginoso, non tutto è impossibile, alcune di queste cose sono probabili, anzi stanno già succedendo, no? Ecco, queste sono alcune delle forme con cui al giorno d'oggi, col linguaggio del presente, si può immaginare una qualche fine del mondo. Questo, dicevamo, è la fine del mondo, come si presenta al presente. Quando qualcuno voglia considerare la possibilità che questo mondo non venga distrutto, spazzato via da un qualche diluvio universale, da qualche sconvolgimento catastrofico che fa esplodere, scomparire, disintegrare un pianeta, no? Ma da qualcosa che è di più sottile, di più crudele anche, che è il fare scomparire quella parte di vita umana che la gente impara a considerare nei migliori momenti la sua vita, il suo mondo, no? E questa è una civiltà che in questo momento si considera l'apogeo del suo sviluppo, che pensa di aver dato il meglio di sé. È proprio il momento in cui incomincia il declino. Le cose nell'energia materiale, nel mondo, nell'universo di materia hanno una dinamica costante, che tutto incomincia, cresce, a un certo punto comincia a smettere di crescere, incomincia a decrescere, e quello è la partenza di un'inversione che porta inesorabilmente alla fine. Alla fine, quella che è considerata morte, anche se in modo improprio, dicevamo prima, almeno per quello che riguarda la realtà delle persone, che non finiscono, ma tutto va a finire in realtà. E questa fine è incominciata quando le macchine hanno sostituito il lavoro degli artigiani, ad esempio. Quando sono state distrutte le foreste è iniziata questa fine. Quando le bestie selvagge sono state messe dentro gli zoo, qui è cominciata quella fine. dove sono state costruite delle prigioni mostruose che sono fatte, pensate, da uomini che in un modo sadico godono della sofferenza degli altri. Questa fine è iniziata col terrore e con lo strumento del terrore, il terrorismo. Questa fine è iniziata con la violenza fatta in modo indiscriminato su creature innocenti. Il punto è uno, che da più parti si sente qualcosa che assomiglia a una nostalgia. La nostalgia di qualcosa che è andato perso, che sembra in alcuni momenti che non si potrà più ritrovare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Quindi andiamo avanti a considerare questo discorso sul futuro. Abbiamo visto un futuro di probabilità pesanti, catastrofiche, Abbiamo visto come anche la paura di questa fine resti e arrivi da molte parti contemporaneamente. Ci sono molti stimoli per essere pessimisti. Stiamo trattando, lo ricordiamo, di un discorso fatto da Francesco Alberoni. Francesco Alberoni è uno scrittore, uno studioso, un uomo di cultura, un sociologo di chiara fama contemporanea, che dice la sua, e questo è lo spunto che abbiamo preso per questo programma, su un futuro di speranza contro quello che sembra la necessità di accettare l'idea che il futuro debba necessariamente essere nero. E per nero noi, devoti di Krishna, che frequentiamo una regola di conoscenza che si chiama Bhakti Yoga, che ha lo scopo specifico di tirarci fuori dall'ignoranza, quindi dal buio, dal nero, lo scopo specifico di gridare la ribellione contro la malattia, la vecchiaia, la morte, ma anche la nascita, perché la nascita è il principio di una dinamica che porta attraverso la sofferenza alla fine, poi trova dei punti di coincidenza insperati, inattesi, diciamo, con l'analisi di questo uomo di cultura che parte da presupposti che lui crede sicuramente materialisti, ma che dimostrano una fiducia e una fede. Lui pensa forse nella ragione, nella bontà d'animo, nella intelligenza dell'uomo, ma noi sappiamo che l'intelligenza nell'uomo è Krishna, è Dio, che noi sappiamo che l'avventura è Krishna, è Dio. Noi sappiamo che l'avventura giocata in modo intelligente è quella che può rivoltare il verso e il senso di quello che ci si presenta davanti giorno dopo giorno come il nostro futuro. Diamo un attimo un'occhiata a quella che è l'immagine classica del racconto di fantascienza degli anni 50, diciamo, perché poi la fantascienza ha avuto un suo momento storico e poi si è un po' persa. Ora la fantascienza è la scienza d'avanguardia, no? Diciamo che l'immagine che si presentava dell'uomo era di un uomo che sostanzialmente rimaneva identico a se stesso, con gli stessi sentimenti, gli stessi valori, che però riusciva a conquistare più spazio intorno a sé, riusciva ad entrare in mondi, in galassie da colonizzare. Cioè l'uomo non migliorava, semplicemente aumentava lo spazio in modo smisurato intorno a lui, dove lui poteva giocare il suo essere peggiore. Allora si ricostruivano queste scenari da fantascienza, da imperi galattici, da milioni di pianeti, commerci, guerre, tutto quello che succede, invidia, egoismo, tutto quello che succede normalmente nel più piccolo dei paesini veniva riproiettato nella grandiosità delle galassie, che poi sono qualcosa che ha anche un limite, come sappiamo in accordo all'antica conoscenza vedica, e quindi non cambiava sostanzialmente nulla se non lo scenario. E allora in questo scenario, poi a un certo punto si è arrivata così una variante nuova che prima non era stata contemplata. È stato il momento, così, nell'attenzione del pianeta, degli UFO. Con questa sigla UFO si parlava degli, mi sembra qualcosa come Unidentified Flying Objects, qualcosa come oggetti volanti non identificati. E allora c'è stato il sogno dei salvatori, degli angeli buoni, degli extraterrestri, che venissero a darci qualche indicazione, a darci un messaggio di speranza, di conoscenza, addirittura a salvarci proprio, no? E allora l'uomo imperfetto riceveva la visita di questi buoni salvatori e ne veniva migliorato, salvato, redento. E allora le speranze, tanto le speranze di sviluppo materiale quanto quelle legate a qualche forma di salvezza extraterrestre, a un certo punto hanno perso di importanza, e stiamo parlando così della coscienza collettiva. Ed è arrivato un momento di pessimismo, il pessimismo di chi sa che la Terra non si può lasciare, che il pianeta, dobbiamo stare su questo pianeta, siamo costretti a starci, e che quindi tutto andrà per il peggio in modo sempre più faticoso. La cosa più sorprendente è che non è vero. La Terra non solo si può lasciare, ma è precisamente quello che dobbiamo volere. Non con un'astronave, dobbiamo sforzarci di costruire un veicolo che sappia portarci fuori dalla Terra in modo permanente. Meglio, non con un veicolo così come lo intendiamo noi, ma con un veicolo, sì. Questo veicolo che ci porterà fuori in modo definitivo, costante, diciamo pure eterno. È e deve essere la conoscenza. Noi abbiamo bisogno di un metodo di conoscenza che sappia guidarci fuori da questa che è veramente una prigione. Al di là di quello che sembra una prigione, esistono le prigioni veramente. E la prigione è l'ignoranza, la prigione è l'idea falsa che ci va molto stretta come un vestito stretto, che noi siamo questo corpo, che noi ci identifichiamo con questo corpo, che tutto il nostro progetto di futuro e felicità, due F, futuro e felicità, deve passare per una terza F, che è l'errore, il falso ego. Quindi fra futuro e felicità c'è di mezzo il falso ego. Il falso ego non è altro che quest'idea sbagliata che abbiamo della nostra identità. Noi crediamo di essere quello che non siamo. Crediamo di poter guadagnare felicità da qualcosa che non può darci felicità. Il corpo materiale, i sensi che abbiamo per usarlo, la gratificazione che è sperata nell'uso di questo strumento, ma che non funziona. Non funziona perché va a finire un'altra F. Quindi tante F abbiamo visto, futuro, felicità, falso ego e finire. c'è una considerazione intelligente e importante che Francesco Alberoni fa a questo punto, considerando quest'idea della fine, o questa paura della fine del mondo, che è così un fantasma che torna ad aleggiare in larghi strati di popolazione, nella testa e nel cuore di molte persone. Che cos'è questa paura della fine? Che cosa va a finire? Quando in una società, si domanda Alberoni, compare la paura della fine del mondo? Non solo nella nostra società, ma in una qualsiasi società del passato, del presente, in Europa, in Asia o in Africa, non fa differenza. Quando? Perché questa idea della fine del mondo è un'idea che noi troviamo ricorrente in tutte le epoche, in tutti i momenti storici, in tutte le società, dal punto di vista fisico e geografico. Bene, vediamo allora che quello che c'è di comune a tutte queste diverse società, culture, epoche storiche in cui è comparsa la fine del mondo, non è certo l'idea che davvero in sostanza fosse in pericolo il mondo, perché tutte queste paure sono passate e il mondo nel corso di queste paure non è mai finito, perlomeno nel senso in cui intendevano i vari timorosi di tempo in tempo.
Tutti in questo mondo stanno giocando un ruolo, forse sopravvivere e tenere il per quanto tempo ancora vuoi far finta di niente, è meglio che tu sappia che cosa è importante. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare.
Ma diciamo che è così un disagio, una sensazione che investe chi sente che qualcosa sta finendo, non necessariamente tutto. È una visione limitata quello di dire che sta finendo tutto quando sta finendo qualcosa, no? Quando ci sono delle persone che sono tristi, melanconiche, e quando la tristezza invade il loro spirito, loro hanno l'impressione che tutto intorno stia deperendo, no? Uno di loro una volta diceva: non ci saranno più primavere, eh? Invece ci sono state ancora tante primavere, ce ne saranno ancora, e invece è passata la persona che viveva quello sconforto. Quindi diciamo che se la società sente che la fine del mondo è vicina, è perché in realtà la società sente che la fine di questa società, di questa cultura, di questo modo di essere, di pensare, di vivere, questa fine è vicina. Quando nell'anno 1000 il basso medioevo temeva la fine del mondo, cosa che stava finendo? Stava finendo quel mondo di barbari, poveri, isolati, da basso medioevo. Stavano rifiorendo le città, venivano introdotti nuovi metodi di coltivazione della terra, rinasceva il monachesimo, era presente su questo pianeta il signore Chaitanya Mahaprabhu. Iniziava quello che è stato poi chiamato il Rinascimento. Ecco, la paura del mondo era la paura di un mondo peggiore che finiva in un mondo che dava una spinta con un'inversione di tendenza. Allora si domanda il nostro Alberoni, e se fosse così anche questa volta, certo qualcosa ogni volta muore, ma cosa moriva allora? Moriva la solitudine dei piccoli villaggi, di quella vita da isolati, per entrare in un nuovo mondo di sviluppo, di speranza, di fioritura, di umanità. Se fosse così anche questa volta, ogni volta qualcosa nasce quando qualcos'altro muore. Ma che cos'è questo qualcos'altro che nasce? E chi ha detto mai che quello che nasce debba essere peggio di quello che muore? A questo punto, qui si tratta di fare una scelta. Si tratta di fare una scelta che coinvolge le persone, gli individui, le persone in prima persona, certo, perché siamo noi responsabili a questo punto del corso, della tendenza, della faccia, dell'aspetto di questo futuro su come si può presentare. Nasce la necessità di fare una scelta della propria esistenza, bisogna capire un attimo che cosa vogliamo e dove vogliamo andare, come pensiamo che sia meglio arrivarci lì dove vogliamo andare, qual è il metodo. Se funziona il metodo che stiamo usando, se non funziona, una serie di domande sono necessarie a questo punto, perché le risposte le vogliamo, quindi dobbiamo trovare anche le domande giuste per stimolarle.
Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare,
Hare Rama. Krishna, Krishna, Hare.
Proviamo a pensare a quella fantascienza ottimistica di cui parlavamo prima. Gli uomini restavano come sono ora, cioè riuscivano a superare la velocità della luce, magari si diffondevano in tutta la galassia, ma questo è veramente ottimismo? È questo di cui abbiamo bisogno? Cosa c'è alla fine di questo processo? Una galassia sovrappopolata, piena di stati in guerra, con tutti i mali del mondo di oggi, semplicemente ingigantiti. La fantascienza ottimistica ha immaginato il proseguimento del passato, la saturazione, si potrebbe addirittura dire l'infestazione dell'universo, da parte di un uomo con tutti i limiti e i difetti di oggi. Questo punto di vista, forse dovrebbe essere considerata provvidenziale l'impossibilità di uscire dalla Terra. Meglio non farcela per farcela così malamente. per portare in giro questo desolato scenario di ignoranza che si proietta poi in quello che crea la nostra sofferenza. Prima di andarcene, prima di invadere altri mondi, dobbiamo imparare a risolvere i nostri problemi, migliorare qui. Chi di noi è soddisfatto dell'umanità come è oggi? Nessuno. E vorremmo esportarci così come siamo in tutti gli universi? Ecco perché qualcosa deve morire. La paura della fine del mondo rappresenta in realtà la paura di lasciare ciò che siamo, il tentativo di conservare tutto di noi, un tutto che non funziona ma che non vogliamo lasciare. Se noi conserviamo il passato, e per passato intendiamo anche le categorie della nostra mente, i nostri attaccamenti, le nostre idee sbagliate su quello che porta alla felicità, ecco, se noi conserviamo questo passato, il nostro mondo, diciamolo pure così anche se in modo improprio, è davvero perduto. Perché è perduta la possibilità di uscirne. Se continuiamo a fare guerra, a sfruttare la natura come abbiamo fatto fino ad oggi, fra 100 anni al massimo ci sarà veramente una catastrofe ecologica. Per questo siamo costretti a cambiare, qualcosa deve morire.
Sempre effetti, ogni gesto conta, ogni pensiero, ogni parola, ogni pensiero e gesto, ogni parola, ogni pensiero e gesto, ogni parola.
Allora diciamo che nessuno può impedire il mutamento, perché il caso davvero non esiste e tutto quello che facciamo o non facciamo produce mutamenti, trasformazioni. C'è un tipo di cambiamento automatico, automatico solo perché non ne siamo coscienti di questi meccanismi, che succede anche se noi non vogliamo, succede nella tecnica, nell'economia, nella politica, avviene attraverso milioni e milioni di piccole decisioni, coscienti o incoscienti, che trasformano il mondo nelle direzioni più impreviste. Questo è quello che facciamo noi non decidendo di fare, cioè decidendo di non fare nulla. Noi non possiamo continuare in questa situazione neutra, così, a determinare in modo incosciente la realtà, perché la determiniamo, anche se meglio porsi il problema e cercare di capire una volta per tutte dove vogliamo andare, eh? Questo è importante. Approfittare di questa occasione per liberarci di cose che tutti riconosciamo sbagliate, malvagie, capire dove vogliamo andare. Ed è chiaro che vogliamo andare verso un mondo fatto di felicità, non ci sono dubbi su questo. Per questo dobbiamo cercare un metodo che sappia portarcela a questa felicità, ed è un metodo che passa necessariamente per il cambiamento, per il cambiare. Dobbiamo uscire da una dimensione di vita, di cuore, di mente, di coscienza, per entrare in un'altra dimensione di vita, di cuore, di mente e di coscienza. Una dimensione che sappia restituirci finalmente la certezza di chi siamo, della nostra vera identità. Sempre difficoltà nei cambiamenti, perché è come andare incontro a qualcosa che forse non si conosce bene, quello che si lascia magari non è soddisfacente, ma si conosce, c'è come una specie di abitudine, di sicurezza conquistata, anche se in modo illusorio in verità, che non si riesce a lasciarsi dietro. Viene in mente un paragone che non è forse completamente appropriato, ma dei sentimenti. Tutti, quasi tutti, diciamo, in grande parte, conoscono quello che nell'abitudine così di tutti i giorni, di quello che noi chiamiamo l'esperienza nel mondo materiale, è l'innamorarsi. parliamo di questo perché questo è quello che la stragrande maggioranza della gente considera il sentimento più intimo, più profondo, più importante, più grosso che si possa provare. La stragrande maggioranza della gente conosce questo cosiddetto amore, amare qualcun altro, qualcun'altra, e conosce anche i limiti di queste esperienze, che come tutte le esperienze nel mondo materiale iniziano e finiscono. Quindi se ci sono momenti di amore, la natura stessa della mente che guida questa affezione porta anche momenti dove questo amore finisce. E magari questi momenti che parlano della fine di uno di questi sentimenti coincidono con l'inizio di un altro sentimento simile. C'è qualcuno che conosce la storia magari di essere stato innamorato di qualcuno magari e di cambiare questo innamoramento, l'oggetto di questo innamoramento, su qualcun altro. Cambiare amicizia, cambiare amore. Però ci sono delle sensazioni contrastanti in quei momenti di passaggio. Qualcosa tira verso il dietro, verso il passato, tutta una serie di storie, di ricordi, di emozioni, di sensazioni, di eventi, e qualcosa irresistibilmente porta avanti, e c'è un momento di sofferenza, anche se la tensione è quella che gira verso un futuro che si prospetta gratificante. Ci sono momenti in cui l'antico e il nuovo convivono, vivono in noi. Ci sembra che perdere l'antico sia perdere una cosa essenziale della nostra vita, però non abbiamo il coraggio di rinunciare al nuovo. E questo nuovo prima è come una fiammella, una piccola luce, qualcosa che si presenta in modo timido, distratto, imprevisto, e poi che però ha già forza, ci dà la forza di dimenticare la tensione, di entrare in un momento di serenità più distesa. Questo per dire che c'è qualcosa di noi che muore sempre, e quando c'è questa idea della fine, della morte, c'è sempre sofferenza, c'è sempre dolore, no? Però il nuovo nasce nella speranza, e anche nella speranza e anche nel dolore. Quindi diciamo che c'è la necessità di lasciarsi dietro tutto un modo di essere, di esistere, che poi in ultima analisi provoca solo sofferenza, e quella di entrare in un nuovo modo di essere e di esistere.
Haribo, 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 Haribo,
Haribo,
Haribo, Haribo,
Haribo,
Haribo, Haribo, Haribo, Haribo, Haribo, Haribo,
Haribo, Haribo,
Haribo, Haribo, Haribo, Haribo, Haribo, Haribo,
Haribo, Haribo,
Itai Goranga, Itai Goranga,
Itai Goranga,
Itai Goranga, Haribo Haribo,
Haribo Haribo,
Haribo Haribo,
Haribo Haribo,
Haribo
Haribo, Haribo Haribo,
Haribo Haribo,
Haribo Haribo,
Haribo
Haribo,
Nitai Goranga,
Nitai Goranga,
Nitai Goranga, Nitai Goranga, Nitai Goranga,
Nitai Goranga,
Nitai Goranga,
Nitai Goranga, Nitai Goranga.
Allora, sediamoci pure un momento, se lo vogliamo, e consideriamo quello che si può fare. Qualcuno che questo sta urlando di sedersi perché c'è bisogno di riflettere. Lui dice che si va in su e si va in giù, ma ed è vero, e noi vogliamo uscire da questa altalena, vogliamo entrare in una condizione fissa, ferma, determinata, in un ambiente sereno e disteso, quello che prelude alla felicità. E il metodo è la conoscenza. La conoscenza si presenta a noi in questo momento sotto forma di suono, eccola. Forse sembrerà difficile pensare come questi suoni possano essere conoscenza. Come i nomi di Dio, i nomi di Dio possano in qualche modo modificare, che si presentano come suoni la nostra vita, eppure lo fanno. lo fanno perché i nomi di Dio non sono diversi da Dio, e noi questa esperienza dobbiamo volerla provare, perché no? Perché non dovremmo provare ad aggiungere alla nostra vita un metodo che qualcuno ci consiglia in modo gratuito e efficace? Tu fai una considerazione sulla tua vita, vedi se stai usandoti al meglio, se sei soddisfatto, se davvero pensi che non potrebbe esserci di meglio nel tuo essere complessivamente. Se c'è intelligenza sufficiente per arrivare a concludere che c'è spazio per migliorare nella tua vita, allora l'idea è quella che dovresti davvero riflettere su che cosa determina questa mancanza di felicità che si vive. Questo fatto che la felicità c'è magari a momenti, ma poi scompare. Perché dobbiamo pretendere ottimismo? Perché dobbiamo essere capaci di non avere paura? Perché l'individuo, la persona, l'essere spirituale eterno che siamo noi veramente, può stare bene solo in una condizione del genere, perché noi veniamo da un mondo di felicità, di conoscenza, in modo eterno, costante, e siamo, per dirla in modo forse improprio, pesci fuor d'acqua. Se non torniamo nell'acqua di quella realtà non sapremo mai essere felici, come non potrà mai essere felice un pesce fuor d'acqua anche se gli mettiamo intorno cose che possono sembrare ricche, importanti, affascinanti. Voi immaginate come può essere felice un pesce fuor d'acqua se gli metti un pacchetto di banconote da 100.000 lire vicino. Non fanno parte della sua realtà, non sanno dargli la felicità, non sanno dargli nemmeno la vita, e boccheggerà inesorabilmente fino alla morte, soffrendo. Allora è così, consideriamolo un po' con attenzione, consideriamo l'idea che noi non siamo di questa realtà, che siamo fuori dal nostro elemento. Il nostro elemento è l'energia spirituale, perché noi siamo esseri spirituali eterni e dobbiamo tornare nel nostro ambiente per poter respirare, per poter vivere. Quindi consideriamo con attenzione questa proposta: aggiungere nella nostra vita, nella vostra, cioè nella tua vita, no? Il canto dei santi nomi del Signore, un mantra, manas trae, l'abbiamo detto molte volte, liberazione della mente, manas mente, trae, liberazione. Un mantra che fa Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Può sembrare bizzarro, improprio, improbabile, può sembrarti come vuoi, no? Ma al di là di quello che sembra, quello che importa è l'esperienza che potrai, se vuoi, farne. Nessuna morte mai è definitiva, perché la morte in verità non esiste. La nostra paura, il nostro dolore, che esistono a volte, sono parte della realtà che viviamo, sono la testimonianza che si lasciano dei valori. Che esistono dei valori contrari che possono fare veri questi. Se esiste la paura, esiste perché anche c'è una condizione in cui la paura non c'è. Se esiste il dolore esiste proprio perché esiste una condizione in cui il dolore non c'è. Altrimenti non potremmo chiamare paura niente se non conoscessimo nient'altro che il suo contrario. Non è vero che non possiamo lasciare questo pianeta, dobbiamo farcela. Invitiamo tutti quindi a considerare i preziosi insegnamenti che questo patrimonio di cultura antichissima, l'antica conoscenza vedica dell'India, in testi importanti come la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam, ci propone. Considerare un metodo di vita che non è solo un metodo di conoscenza, è anche un modo per farcela. Abbiamo fatto un discorso con molte F precedentemente, parlavamo di futuro, di fine, di falso ego, adesso diciamo di farcela, prima di mettere a questa puntata di KC, un programma di Krishna Chaitanya Das, la parola fine.